Ad chi parla Claudio Simeoni per la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria per l'ennesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, bandista stregone, guardiano dell'Anticristo e abito in piazzale Parmesano Marghera. E vi ricordo anche l'indirizzo dell'Istituto Militare di Studi Politeisti, che è casella postale 53 Malaustica Vicenza. Una cosetta, allora intanto continuo dicendo che sabato 21 febbraio alle ore 20:30 qui in sala dibattito di Radio Gamma 5 sarà in corso il dibattito, l'ottavo dibattito sul crogiolo dello stregone, che è palpare il mondo. E questo è l'ottavo dibattito, naturalmente come tutti i dibattiti io ho una traccia scritta e le persone che partecipano mi fermano in qualunque momento per interloquire. Palpare il mondo è un'attività prettamente umana che è rivolta all'uso delle mani, l'uso della nostra attività fisica di tutti i giorni, l'uso del lavoro, il rapporto che abbiamo col lavoro e come rapportarci con esso per ricostruire la nostra struttura magica e rientrare nella natura. Il dibattito appunto sarà il 21 febbraio alle ore 20:30 qui in sala radio. Dibattito di sala dei dibattiti di Radio Gamma 5. Un'altra cosetta, queste trasmissioni vengono mandate direttamente in internet, vengono ascoltate in internet e la persona che sta facendo il server dice che ci sono delle persone che si sono collegate nella prima trasmissione, hanno mantenuto i collegamenti per un certo periodo di tempo e altre persone si sono messe in collegamento radio e stanno mantenendo il collegamento attraverso internet per ascoltare la trasmissione. Per cui un saluto a queste persone da parte mia, da parte di Claudio Simeone di Pagani, augurando loro un buon ascolto. Nella trasmissione di questa sera continuo il discorso che ho cominciato con Francesco di Kurt Hubner nella prima parte della trasmissione La verità del mito e lo integrerò naturalmente con commento e svelamento dei misteri di Eleusi. Sono tre capitoli che ho segnato della La verità del mito e il primo che andiamo ad affrontare è un discorso che ci interessa moltissimo, che è legato al crogiolo dello stregone e sono i luoghi somatico-psichici dell'attività luminosa dell'uomo. Ora qui ho un termine, timos, che non so il significato, THIMOS, non so il significato, però ne ho un secondo che è PHRN, FREN, che è il diaframma. Pertanto abbiate pazienza, se non so il significato del primo andrò a cercarmelo quando torno a casa con il dizionario di greco. Luoghi somatici psichici dell'attività luminosa dell'uomo. Dice l'estensore di questo libro, Kurt Hubner, un luogo in cui un Dio, una sostanza luminosa, come unità ideale materiale, vi ricordo che la sostanza luminosa non è altro che l'essenza divina delle cose, le cose che si rappresentano attraverso la loro essenza divina, agisce unità ideale materiale, agisce nell'uomo, non ha un significato fisico o spaziale nel senso per noi corrente, e questo per gli stessi motivi per i quali miticamente non possiamo parlare di psiche o di natura nel modo oggi consueto. Uno dei luoghi più importanti di questa specie è, secondo la concezione greca, il timos. In questo timos il Dio può gettare qualcosa, ad esempio il coraggio o la debolezza. A questo proposito, gettare in è un'espressione stereotipa che si ripete costantemente. Per questa ragione il timos compare spesso in forma sintetica, come una potenza autonoma che agisce nella persona respingendola sullo sfondo. Così si dice per esempio che il timos presente è straziato, che il dolore stringe il timos, che il timos spinge qualcuno che comanda, è indeciso, eccetera. Un altro luogo dell'attività luminosa, cioè dell'attività degli dèi che trasmettono segnali all'uomo, è il frenum, il diaframma. anche nel fremen, nel diaframma, gli dei mettono qualcosa, ad esempio una decisione, vi infondono fermezza. Fremen e timos sono strettamente collegati, come mostra innanzitutto la formula frequente nella fren e nel timos. Va inoltre ricordato lo stetos, il petto. Atena versa gocce nettare ambrosia, il cibo divino, nel petto di Achille, che rifiuta di mangiare e di bere a causa del dolore per la morte di Patroclo. Anche Stetos e Timos stanno in relazione fra loro, nel senso che spesso il Timos produce qualcosa nello Stetos, ad esempio afflizione, oppure gli comanda qualcosa. Infine, nel nostro elenco fanno parte anche l'espressione etor, cradir e ker, che hanno tutte pressappoco lo stesso significato, che è cuore. Allora, gli dèi versano qualcosa, il divino che ci circonda versa qualcosa nel cuore dell'uomo, ma versa qualcosa nel cuore dell'uomo quando l'uomo progetta la sua esistenza, manifesta le sue emozioni, manifesta il sentimento, ha dei rapporti col mondo. Allora, in quel momento gli dèi lo affiancano e possono versare qualcosa. Certo, possono anche versare qualcosa che va contro l'uomo, se i progetti dell'uomo sono contro gli dèi. E vi ho sempre detto che è un camminare assieme, un unire le proprie forze. Gli dèi del paganesimo politeista non sono potenze assolute, sono esseri, sono forze, sono dei divini che camminano nelle trasformazioni continue, e noi camminiamo a fianco di loro e possiamo chiamarli affinché loro camminino al nostro fianco. Questo è un concetto che è proprio del paganesimo politeista. E questo riversare nel cuore, riversare nel petto, riversare nel diaframma, riversare in questo timos, che non so esattamente il significato, ma andrò a cercarlo. Cioè, comunque, in ogni caso, è riversare dentro l'uomo, riversare il coraggio, riversare la forza, riversare il nettare, l'ambrosia, riversare l'intuizione. È il Dio che affianca l'essere umano. Cioè, è il Dio che versa la sua energia, versa la sua forza affinché nell'essere umano scaturisca l'intuizione, riesca ad afferrare la sua occasione, riesca ad afferrare il centimetro cubo di opportunità che gli si presenta. Questo concetto è un concetto fondante il paganesimo politeista, perché se io faccio stregoneria, in realtà modifico me stesso affinché poter chiamare gli dèi del mondo per affiancare i miei progetti. Cioè, io praticamente, attraverso il crogiolo dello stregone, costruisco quella modificazione rispetto al mondo, quell'azione nel mondo che mi consente di chiamare gli dèi a nutrire i miei progetti. Naturalmente gli dèi li nutrono secondo i loro progetti, per cui c'è una soggettività a un soggettivare quello che è l'oggettività, cioè la manifestazione degli dèi, che la faccio mia perché mi conviene camminare in quella direzione. Non mi conviene la sottomissione, mi conviene sempre la libertà, mi conviene sempre la moltitudine, mi conviene sempre la molteplicità delle cose, mi conviene sempre sciogliere i legamenti che Eros, per manifestare Eros, e liberare la mia persona, i miei sentimenti, le mie emozioni, da ciò che li opprime, da ciò che li rende costretti. E gli dèi affiancano questo mio modo di fare, affiancano questa mia esposizione, perché questa mia esposizione è manifestazione di tutti gli dèi che io ho dentro. Questo è un concetto fondamentale del paganesimo politeista, e lo troverete solo ed esclusivamente nel paganesimo politeista. Certo, io vi ho detto la verità del mito, ma chi segue le trasmissioni da quasi 8 anni, che siamo 7 anni e mezzo, sa che questo concetto noi lo abbiamo sempre espresso. E adesso ci prendiamo in mano invece un pezzo del commento all'innomerico a Demetra, quelli che abbiamo cominciato, che continuiamo e che trovate anche sui gruppi di discussione paganesimo, per esempio. E il pezzo che commentiamo oggi è questo. E in seguito, adirata contro il figlio di Crono dalle nere nubi, abbandonando il consesso degli dèi e il vasto Olimpo, andava tra le città degli uomini e i pingui campi, celando il suo aspetto per molto tempo, né alcuno degli uomini e delle donne, dalla vista sottile la riconobbe incontrandola, fin quando la giunse alla casa del saggio Celeo. che era allora il signore di Eleusi, fragrante di incenso, sedeva lungo la strada, afflitta nel cuore, al pozzo Partenio, cui gli abitanti della città attingevano l'acqua all'ombra. Su di lei allargava la chioma di un olivo. Era simile a una vecchia carica d'anni, lontana dalla maternità e dai doni di Afrodite, che ama le ghirlande, quali sono le nutrici dei figli dei re che rendono giustizia, o nella loro case ricche di echi le dispensiere. Questo è il pezzo che andiamo a commentare. Ebbene, questo pezzo, il commento, si intitola Il potere di essere e la follia controllata. Demetra conserva il rancore nei confronti di chi ha modificato la sua capacità progettuale per costringerla a rimettere in discussione la sua esigenza e i suoi progetti. Ora sa chi è che ha messo a punto il progetto e il fine che quel progetto tendeva. Lei sa che nulla può essere come prima. Non può fingere che nulla sia successo e nello stesso tempo non è in grado di modificare il corso degli eventi. Così a Demetra non rimane altro che la discesa agli inferi. Demetra discende agli inferi abbandonando il consesso degli dei e trasferendosi fra gli esseri umani. Questa è una lezione per gli iniziati. Gli iniziati non sono onnipotenti, progettano all'interno di un mondo di esseri che progettano. Progettano dentro un universo di progettazioni. Ogni volta che un progetto prende avvio, comunque si concluderà, modificherà l'esistente in un modo più o meno complesso. A volte lo travolgerà, costringendo i soggetti a rinnovarsi. Per rinnovarsi è necessario scendere al livello emozionale più basso possibile, appunto discendere agli inferi. Fosti un grande, le tue parole scuotevano il mondo, quel mondo ora non c'è più, sarai in grado di trasformarti in quel mondo, diventando abbastanza grande per scuoterlo con le tue parole? È il potere dell'iniziato, è la ricerca di Demetra. Così Demetra abbandona i simboli, cancella il suo potere dai tratti del volto, cancella quanto per gli uomini è desiderabile. Demetra si cala fra gli esseri umani e pratica la follia controllata. L'iniziato è guidato dal suo intento, andava tra le città degli uomini e i pingui campi, celando il suo aspetto per molto tempo. Nessuno degli uomini e delle donne della vita sottile la riconobbe incontrandola. L'iniziato non presenta mai il suo potere di essere, non si pavoneggia per la sua conoscenza. Un iniziato è come una Demetra che porta i suoi doni attraverso le sue azioni, ma non cerca il dominio degli uomini attraverso il suo potere. Le azioni sono il vero potere dell'iniziato, il suo agire e il suo non agire, il modo attraverso il quale porta doni di futuro agli esseri umani. Quanta pazienza che ci occorre! Gli iniziati sono orgogliosi dei risultati che hanno raggiunto. Spesso li hanno cercati e si sono impegnati per riuscire, ma non si pavoneggiano, non manifestano superiorità sugli altri individui, anche se gli altri individui, che non si sono trasformati, affermano che loro si pavoneggiano. Ed è per questo che serve una grande pazienza. La follia controllata di Demetra consiste nel celare il suo essere, ciò che ella è. L'intento è quello di raccogliere se stessa e di ricominciare a progettare nonostante la perdita di Persefone. Solo che Demetra non può progettare la trasformazione del cosmo, di cui è il fondamento nella costruzione della sua coscienza, ma deve progettare a livello più basso, che lei, come divinità cosmica, può concepire gli esseri umani. È un insegnamento agli iniziati. Quando una capacità progettuale cessa perché il progetto di altri ha annullato la sequenza sulla quale progettavamo, allora si torna al punto di partenza. Al punto di partenza per Demetra sono gli esseri umani. Agli esseri umani lei si presenta come un essere umano e non come la grande Demetra. Si presenta come un essere umano dignitoso ma senza pretese, senza le pretese della gioventù o della ricchezza o del potere. Demetra si presenta agli esseri umani nascosta sotto la sua follia controllata. Non è per ingannare gli esseri umani che Demetra esercita la sua follia controllata, ma per poter vivere al loro interno senza inibirli col suo potere. Lei è sempre Demetra, non può negare ciò che è. Così l'iniziato che deve cercare un nuovo modo di progettare il suo presente è sempre colui che ha attraversato delle trasformazioni affrontando le sfide della propria esistenza. Ha il suo potere di essere che ha costruito giorno dopo giorno. Ha perso la sequenza della sua progettazione, ma il potere di essere è sempre dentro di lui. Prendete un iniziato, lasciatelo nel deserto e dopo un certo tempo avrà colto le opportunità per costruire dei progetti nei confronti del futuro. Non è la qualità del progetto che distingue un iniziato da una persona qualunque, ma dalla capacità di costruire un progetto dopo un progetto attraverso l'uso del potere di essere, che ha costruito proprio vivendo progetto dopo progetto. Demetra deve riprendere a progettare il futuro, la crescita, solo che il mondo non è più quello di prima. Persefone è entrata nei mondi oscuri. E questa è la follia controllata di Demetra, che si trasmette all'iniziato come un insegnamento di Eleusi. E passiamo a un altro concetto. Un altro concetto che viene sviluppato da Kurt Hübner. Qualcuno mi ha detto che io vado molto veloce quando faccio le trasmissioni e in realtà non so mai se riuscirò a dire tutto quello che devo dire, perché fra 5 minuti potrei essere morto. Pertanto un iniziato, un apprendista stregone, vive ogni istante come se fosse l'ultimo momento. Pertanto dovete arrangiarvi a registrarvi le trasmissioni, perché fra 5 minuti io potrei essere morto. Io non so quando mi prenderà un ictus, quando il mio cuore si fermerà, non lo posso sapere questo, e non so se farò tempo a dire tutte le cose che devo dire. Forse sì, forse no, non so. Per questo vado molto veloce nel dire le cose. Bene, passiamo a un altro aspetto ancora abbastanza importante, ed è l'unità mitica di sogno e realtà. Chi ha ascoltato i dibattiti sul crogiolo dello stregone sa che uno degli argomenti principali su cui batto moltissimo è l'arte del sognare. L'arte del sognare è l'arte di trasportarci in mondi sconosciuti e l'arte di vivere, di partecipare al mondo, mondo come tempo, cioè in quel mondo in cui solo le azioni sono oggetti materiali. Se non ci sono azioni, l'oggetto non esiste. Ed è uno dei motivi per cui la stregoneria sa perfettamente che non esiste il macellaio di Sodoma e Gomorra. Perché non esiste? Semplicemente perché non ha creato nulla e non esistono azioni. E quel mondo è il mondo che ci dà la certezza della non esistenza di questo personaggio. Purtroppo le fantasticherie si possono costruire facilmente e si impongono attraverso lo stupro emozionale dei bambini. Per svelare l'inganno occorrono dei sforzi giganteschi. Ma oltre a questo, il sogno è un altro momento, cioè il dormire, il sognare è un altro momento, è un momento in cui la nostra ragione tace. Ed è il momento, uno dei momenti in cui la nostra intuizione può uscire fuori. Ora, non è importante la veste che prende l'intuizione, non è importante come io descrivo il sogno o quello che vivo nel sogno, vedo nel sogno, ma è importante il messaggio, ciò che io percepisco del sogno, ciò che io percepisco delle varie situazioni. E sono importanti i sentimenti, le emozioni che provo nel vivere questo, non tanto le immagini in se stesse. Questo ve l'ho già detto, anche se la psicanalisi invece si concentra più sulle immagini, ma ci arriverà anche la psicanalisi su questo. Bene, Kurt Hübner, nella verità del mito, ci parla anche di questo, e c'è la relazione che avevano le antiche religioni col sogno. L'unità mitica di sogno e realtà. Per il greco era indifferente che un dio gli apparisse in sogno o nella veglia. Ora, aggiungo, prima di continuare la lettura, che il fatto che i nostri canali intuitivi dalla parte interna del cervello si aprono verso l'esterno, cioè si aprono alla corteccia cerebrale, è dovuto perché noi abbiamo un condizionamento educazionale limitato, basso, oppure attraverso il crogiolo dello stregone pratichiamo un modo di vita tale per cui chiamiamo la nostra intuizione a sorreggere la nostra strategia. E in pratica, quello che è il condizionamento educazionale che viene imposto ai bambini, tanto più è forte, tanto più è violento, tanto più forte è la sottomissione, tanto più forte c'è la separazione fra la parte esterna del cervello e la parte interna. Per cui tanto più violenta è la sottomissione operata dal cristianesimo sui bambini e tanto meno la capacità intuitiva che dai bambini può affiorare. Chiaramente la violenza della coercizione del cristianesimo sui bambini è una costante. Ci sono però varie reazioni diverse da parte di molti bambini, per cui molta parte dell'intuizione riesce comunque a superare quella barriera. In ogni caso, l'attività coercitiva del cristianesimo è sempre distruttiva nei confronti del bambino. Ora, il sogno può portare all'intuizione tanto più veracemente, cioè tanto più vera l'intuizione, tanto più necessaria al nostro vivere quotidiano, quanto più noi siamo riusciti a limitare quella che è la coercizione emozionale che attraverso l'educazione ci è stata imposta. Pertanto, nelle società antiche, nell'antica Grecia, nell'antica Roma, non essendoci la coercizione educazionale così violenta sui bambini, anzi non c'era quasi per niente, e soprattutto non essendoci la necessità di controllare le persone mediante la sessualità, per cui costruirli fobie, costruirli moralismi e tutto il resto, il sogno si legava molto più facilmente a quella che è la capacità intuitiva dell'individuo. Andiamo un po' avanti allora. Per il greco era indifferente che un dio gli apparisse in sogno o nella veglia, entrambi avevano la stessa significatività e l'uno era tanto reale quanto l'altra. Quando ad esempio Saffo invoca l'aiuto di Afrodite, può appellarsi al fatto, come scrive Wilamowitz Mollerdorf, scusate la pronuncia, che la dea è già venuta a lei. Chi può negare che dica la verità, anche se l'apparizione è stata vista in sogno, nella veglia? Quando Atena parla a Nausicaa, sopita, o Zeus ad Agamennone dormiente, né a Nausicaa né ad Agamennone viene in mente che potrebbe trattarsi di qualcosa di soggettivo, da ascrivere soltanto a loro stessi, e si comportano in tutto e per tutto come se avessero percepito ogni cosa con gli occhi e orecchi aperti. Si è fatta addirittura derivare la parola greca che significa sonno, oneiros, da to on eirein, cioè annunciare la verità. Con ciò non si nega certo che a volte i sogni possano anche annunciare qualcosa di falso, proprio nell'esempio citato sopra Agamennone è ingannato da Zeus. Tuttavia, neppure in questo caso l'annuncio è considerato un prodotto della fantasia del dormiente, ma una reale ispirazione da parte della divinità. Persino qui viene dunque ammessa l'oggettività dell'immagine onirica. Così ad esempio nell'Odissea i sogni veridici sono distinti da quelli menzogneri, ma entrambi sono subito personificati e dunque non assegnati al mondo ideale della rappresentazione di un dio. I sogni menzogneri, è detto nell'Odissea, lasciano il regno della notte attraverso una porta d'avorio, quelli veridici invece attraverso una porta di corno. Avorio in greco si dice elephas, che può rinviare a elephairestai, ingannare, mentre corno in greco keras è posto unicamente in rapporto con krainein, portare qualcosa alla realtà. Miticamente i sogni provengono dalla sostanza della notte, sono, secondo la concezione di Esiodo, i figli della notte. Per questo il greco non dice di fare un sogno, ma di vedere un sogno. Questo rapporto mitico fra sogno e realtà ha continuato ad agire a lungo nell'epoca storica dell'antichità. Lo attestano non solo i famosi oracoli incubanti di Epidauro, Atene e Ginna, dove ci si metteva a dormire nel tempio per assistere a un'epifania e per aver consiglio divino su una malattia, ma anche pensatori illuminati come Platone e Aristotele, i quali erano fermamente convinti che seguendo determinate prescrizioni dietetiche si potesse cogliere la verità in sogno. Ancora in età ellenistica furono redatti numerosi libri dei sogni, come per citarne solo alcuni, quello di Demetrio Falereo, Gemino di Tiro, Artemidoro di Efeso. Concludiamo anche questo paragrafo con una citazione di E. Cassirer. Tuttavia, non vi può essere dubbio che determinati concetti mitici fondamentali, nella loro particolare struttura, diventino comprensibili e chiari solo se si considera che il pensiero mitico e per l'esperienza mitica vi è fra il mondo del sogno e quello della realtà oggettiva un continuo passaggio. Anche in senso puramente pratico, anche nella posizione che l'uomo assume, non già nella rappresentazione, ma nell'agire di fronte alla realtà, determinate esperienze del sogno hanno la stessa forza e quindi la stessa verità di ciò che viene vissuto nello stato di veglia. Come vedete, tutto il sognare, tutto il messaggio che arrivi attraverso i sogni, che in realtà è la parte interna del nostro cervello che ci manda la parte esterna attraverso l'intuizione, la parte esterna attraverso la ragione descrive con immagini, situazioni, quelli che sono i messaggi che arrivano dall'intuizione interna, però la parte interna del cervello, l'intuizione, la capacità intuitiva, è una parte antica del cervello, cioè è quella parte che è affine ed è praticamente uguale in moltissimi animali. Se noi praticamente troviamo la parte interna del cervello che è affine sicuramente a tutti i mammiferi e sicuramente è affine anche ai rettili, vabbè, abbiamo cambiato molte cose, molti aspetti si sono strutturati. In realtà la parte interna del cervello ha un'altra facoltà che è eccezionale ed è la capacità di leggere e percepire il mondo in maniera diversa da come lo descriviamo noi attraverso la ragione, cioè ha la capacità di cogliere aspetti usuali del mondo che la ragione cancella e depenna. Pertanto, riuscire ad aprire i canali della percezione fra la parte esterna e la parte interna del cervello significa cogliere aspetti diversi della realtà. Ciò non significa cogliere una realtà migliore, una realtà più efficiente, una realtà più funzionale, ma significa cogliere delle cose che noi normalmente scartiamo. Purtroppo dove sta l'inganno del sogno per cui dobbiamo accedere al sognare? L'inganno del sogno sta nelle immagini, sta nel come ogni individuo riveste le sensazioni, le intuizioni che dalla parte esterna giungono dalla parte interna giungono alla parte esterna del cervello. Le immagini con cui noi rivestiamo le intuizioni che ci giungono, cioè i segnali che dall'interno giungono all'esterno, sono immagini che noi prendiamo dalla nostra storia, cioè dal nostro condizionamento educazionale. Sono immagini che si adattano al percepire, al sentire, alle emozioni che il segnale intuito che passa da parte interna alla parte esterna del cervello ricorda la parte esterna del cervello. In caso di un'intuizione amorosa che dalla parte interna arriva alla parte esterna del cervello avrà l'immagine di un amore che abbiamo vissuto, cioè di quella donna o di quell'uomo con cui siamo stati, in base ai sentimenti di affinità che ciò avviene. Pertanto le immagini del sognare sono la cosa più da scartare, diciamo così, più inferiore del sogno, e da essere molto attenti a quelle che sono le sensazioni e le emozioni che il sogno suscita in noi. Questo è importantissimo. Non avrete mai i numeri del lotto, se non così casualmente, non avrete mai le combinazioni da cassaforte nel sogno, non avrete mai tante cose, adesso non mi viene neanche in mente, però tutte quelle che sono le cose materiali che potrebbero interessare nella vita quotidiana non le avrete nel sogno. Il sogno ci dà aspetti diversi della realtà, aspetti che noi cancelliamo perché noi viviamo nella ragione, cioè viviamo un apparato descrittivo che tende a eliminare tutta una serie di fenomeni che però dalla realtà, dal mondo, arrivano verso di noi. E una parte di quei fenomeni, una grandissima parte di quei fenomeni, sono appunto il noumena, sono gli dèi che ci parlano. E spesso il condizionamento educazionale, specialmente quello cristiano, va ad uccidere nell'uomo la capacità di ascoltare, di parlare, di dialogare col mondo. Perché attraverso la sottomissione viene uccisa la capacità magica dell'individuo, la capacità dell'individuo di dire al mondo: io esisto, io sono una persona, io devo costruire la mia esistenza. Bene, prima di passare all'ultima parte del libro di Kurt Hubner, La verità del mito, prima di oggi, prendiamo un altro pezzettino breve breve del commento e svelamento dei misteri di Eleusi, inno omerico a Demetra, che è la prima parte, diciamo, di questo. E andiamo avanti con il testo del commento, esattamente con La verità del Dio, che va sempre ad inserirsi, no, scusate, sì, no, dalla follia controllata al vero nome delle cose, che va a continuare il discorso precedente. E dice, in Americo, e la videro le figlie di Celeo, figlio di Eleusi, venute ad attingere l'acqua che scorreva abbondante, per portarla in brocche di bronzo alla loro casa paterna. Erano quattro, simili a dei, nel fiore della giovinezza: Callidice, Cleisidice, l'amabile Demo e Callitoe, che era la maggiore tra tutte, e non la riconobbero. È difficile per i mortali ravvisare gli dei. Fermandosi davanti a lei, le rivolsero parole alate: o vecchia, da dove vieni? E chi sei fra i mortali carichi d'anni? Perché ti sei diretta fuori dalla città e non ti avvicini alle case? Là, nelle sale piene d'ombra, vi sono donne, la cui età è proprio uguale alla tua, e altre più giovani che ti accoglierebbero con atti e parole cordiali. C'è un termine, prima di leggere il commento, su cui voglio mettere l'accento, ed è questo, che si ritrova spesso negli inni, che dice: le ragazze si rivolgono alla dea, le rivolsero parole alate. Il termine parole alate sta a indicare un particolare tipo di parlata, cioè sarebbe come parlare col cuore in mano, ma qualcosa di più, è parlare con cuore in mano affinché affascini, affinché la persona che ti sta davanti venga affascinata attraverso l'emozione di quello che tu gli stai dicendo. Ed è un modo di parlare che esiste ancora, però è stato un po' abbastanza perso, cioè le mie parole esprimono ciò che il mio cuore cede. Siamo talmente abituati ad usare le parole in maniera ingannevole, in maniera da nascondere quelli che sono i nostri sentimenti, le nostre emozioni, che non siamo più abituati a parlare parole alate, cioè siamo abituati a parlare parole di inganno, parole di menzogna, oppure parole che nascondono noi stessi al mondo, perché il mondo non capisce che in fondo non sappiamo fare niente, insomma. Abbiamo un atteggiamento molto strano davanti al mondo, ed è un atteggiamento che il condizionamento educazionale ci ha imposto. È imposto alle persone un atteggiamento tale per cui le persone sono sempre identificate col macellaio Sodoma e Gomorra, sono sempre onnipotenti e si rivolgono al mondo sempre come una forma di onnipotenza, si rivolgono all'altro come se loro fossero capaci di fare tutto, sapessero tutto, avessero la capacità di comprendere tutto. Però non è il fatto che loro siano coscienti di questo, ma si rivolgono agli altri con questa pretesa, cioè con questa onnicomprensione, che è identificazione proprio col macellaio Sodoma e Gomorra, cioè con la sua onnipotenza: io sono creato di immagine e somiglianza del mio padrone, dunque so tutto perché sono la sua immagine. Mentre invece la parola alata, l'atteggiamento alato, è quando io presento me stesso, io sono questo, davanti a uno sconosciuto o davanti a un'impossibilità io non la so fare, e allora osservo con attenzione e deferenza chi quella cosa me la sta insegnando, chi quella cosa me la sta offrendo. E le parole alate sono parole che possono dare solo questo tipo di persone, cioè le persone che hanno la struttura emozionale esposta, persone che guardano il mondo e percepiscono il mondo attraverso le sue emozioni. ho già detto in una trasmissione precedente che c'è un articolo sulla Repubblica dove la capacità intellettiva delle persone, ma anche di ogni oggetto della natura, di ogni oggetto luminoso della natura, diciamo, ogni divinità che abbiamo attorno, e ogni oggetto della natura è una divinità, in realtà ha vari tipi di intelligenza. Esiste un'intelligenza intuitiva, un'intelligenza emozionale, ed esiste l'intelligenza razionale, ed esistono combinazioni fra tutte le intelligenze, probabilmente ne esisteranno anche delle altre che un giorno verranno definite o scoperte, però esiste tutta una capacità degli esseri di adattarsi al mondo, di costruire le loro strategie in tempi, in modi propri, che noi spesso ignoriamo questo, cioè non riusciamo a cogliere dal mondo. Però l'intelligenza razionale è solo dell'uomo, cioè solo l'uomo razionalizza quello che legge, la descrizione del mondo, ma il mondo non ci parla attraverso la ragione, un albero non ci parla attraverso la ragione, un albero ci parla attraverso le emozioni, attraverso il sentimento, ci parla attraverso l'intuizione. E allora, se noi non apriamo il canale della percezione, noi non siamo in grado di cogliere l'albero. E le parole alate sono esattamente questo, cioè sono la capacità degli individui di usare la propria intelligenza intuitiva, la propria intelligenza emotiva nella ragione. E allora esprimono i loro sentimenti, le loro emozioni all'interno della ragione. Queste sono le parole alate. È abbastanza complesso, diciamo così, per comprendere questo modo di essere, e lo può comprendere solo chi pratica stregoneria, questo, nessun'altra persona può. Esistono delle persone che naturalmente riescono a praticare stregoneria, ma di solito non è percepibile dagli altri. Bene, questo pezzo lo commentiamo: dalla follia controllata al vero nome delle cose. L'agire dello stregone è caratterizzato dall'agire sull'insieme da cui scaturisce il suo intento. È interessante porsi una domanda. Demetra, mentre pratica la sua follia controllata, conosce il fine delle sue azioni? Oppure semplicemente ha rinunciato al suo progettare, attendendo che la situazione del mondo in cui ha deciso di camminare le mostri le nuove necessità del suo agire? Le trasformazioni di Demetra sono finalizzate ad ingannare le figlie di Celeo, o sono finalizzate ad occultare lei come dea, e le figlie di Celeo sono parte delle variabili del mondo in cui Demetra si muove? In altre parole, Demetra progetta sapendo, o con le figlie di Celeo altro non fa che afferrare un'opportunità? Della risposta che darete a queste domande manifesterete il vostro animo. In realtà è la condizione dell'iniziato dei misteri di Eleusi. Quando mai un Dio, per quanto grande, avrà consapevolezza dell'immenso che lo circonda? Mai. Chiunque agirà sempre sfruttando le opportunità che si presenteranno, solo che queste opportunità saranno tanto più numerose quanto più gli iniziati saranno in grado di mascherare se stessi, nascondere i propri intenti, nascondere le proprie potenzialità. Costruiamo noi stessi e siamo pronti ad essere orgogliosi dei risultati che raggiungiamo, ma ricordiamo che esistono strategie esistenziali diverse quando ci si espone da quando ci si sottrae. Esporsi significa manifestare il proprio potere per affrontare il presente al fine di progettare ciò che sta germinando. Sottrarsi significa impedire al presente di travolgersi quando non siamo sicuri che i nostri intenti siano definiti in relazione alla nostra trasformazione. Non è un sottrarsi per sempre o un esporsi per sempre, è un sottrarsi e un nascondersi, è un sottrarsi e un nascondersi, oppure un esporsi in funzione degli intenti che si esprimono. Sono potenti le figlie di Celeo, sono consapevoli del mondo in cui vivono e non si ritraggono dall'affrontare quella vecchia che sola appare triste e indifesa lontano da casa, lei che nessuno conosce, lei che è carica di anni e che pertanto deve aver vissuto in qualche luogo e in qualche funzione. Le figlie di Celeo chiedono, ma le figlie di Celeo sono potenti. Chiedono, ma non cercano la verità, cercano delle spiegazioni sufficienti, e a loro risponde la Dea. E qui, per quanto riguarda il commento ai misteri di Eleusi, per oggi ci fermiamo, ma non ci fermiamo con il discorso della verità del mito, la verità del mito di Kurt Hübner. Vi ricordo che questo libro è edito da Feltrinelli e lo trovate normalmente, però ha un costo notevole, cioè come libro è un costo abbastanza alto. Ebbene, da questo libro vi leggerò le essenze luminose della natura, tanto per concludere la trasmissione questa sera. È un luogo comune che per il mito greco tutto è pieno di dei. La terra è un dio, così come il cielo e ogni stella. Sui monti e nei monti vivono dei. Ci sono dei dei fiumi e delle sorgenti, dei che fanno maturare le piante e i frutti, dei presenti in un determinato luogo, in un bosco, in una città e simili, dei del mare, Poseidone, la dea dell'aurora, Eos, dei dei venti, Borea, Zefiro. Il dio è nel fulmine, nel fuoco, nella pioggia. Per questo tutto è vivente e animato. Ciò che è vivente e animato non è necessariamente persona, in senso stretto, come lo sono ad esempio le divinità olimpiche. Tuttavia, si tratta in ogni caso di un'individualità vivente, ideale e materiale. Questa tesi, è vero, è stata talora contestata, ad esempio da Cornford, che ha affermato la distinzione di individuo e divinità a proposito degli dei preolimpici preomerici. In queste divinità preolimpiche, infatti, li vedi piuttosto specie, il che secondo lui rese in seguito più facile collegarsi ad esse alla filosofia presocratica, con il suo impulso a una più astratta universalizzazione logica. Però anche Cornford attribuisce loro un'anima. Ma una specie che possiede un'anima e che, come Cornford, concede esplicitamente, deve essere pensata come vivente, Dunque, ma una specie che possiede un'anima e che, come Cornford concede esplicitamente, deve essere pensata come vivente, non rappresenta più un mero concetto universale, ma è una sostanza concreta, e quindi un individuo. Vi è tuttavia qualcosa di giusto nell'intuizione di Cornford, che gli dèi incarnino specie, sebbene a questo proposito gli sia sfuggito un punto decisivo. Diamo qualche chiarimento in proposito. Se in generale negli oggetti di natura è presente miticamente in qualche forma un dio come individuo vivente e animato, questo non può certo significare che vi siano tanti dei quanti sono gli oggetti della natura. Così Gea è presente in tutto ciò che è terrestre, in molte forme vivono le stesse ninfe, in ogni chicco che matura agisce Demetra, in tutte le possibili aurore è presente Eos, eccetera. Il nome di un dio, pur designando un individuo, può dunque avere la funzione di un concetto universale e della designazione di una specie nella misura in cui consente di riassumere e ordinare una molteplicità di singoli fenomeni. Da questo punto di vista, universale e individuale si fondono nel mito, esattamente come materiale e ideale. Proprio questo Cornford ha trascurato, ma con ciò cade anche la distinzione da lui sottolineata fra dei olimpici e dei preolimpici. Essa consiste esclusivamente nel fatto che questi sono rappresentati esplicitamente come persone e quelli no, o almeno non con la stessa chiarezza. Nondimeno Gea diede al figlio Crono una falce dentata per tagliare gli organi genitali di Urano, e sia lo stesso Urano sia molti altri dei discendenti di Gea e di Urano hanno forma umana e vengono percepiti come persone. Si pensi ad Afrodite, a Giappeto, a Temi e altri. Di conseguenza, i più importanti fra gli dei preolimpici sono proprio come quelli olimpici, individui, ideali e materiali, con significato universale. Perciò, miticamente, il nome proprio compare spesso al posto del concetto. In realtà, tutto questo noi lo abbiamo rimesso in ordine sia quando abbiamo commentato gli neorfici, sia quando abbiamo commentato la teogonia esiodea. Su internet trovate tutte le immagini degli neorfici, trovate tutte gran parte del commento alla teogonia esiodea dall'inizio fino a un buon pezzo, perché ne ho messo moltissimo. Trovate il commento alle divinità romane, trovate parte del commento agli oracoli caldaici, cioè trovate praticamente quella che sono la visione della religione pagana politeista degli dei, che non si discosta di molto da quello che sta dicendo nella verità del mito Kurt Hubner, però ha un altro aspetto, cioè noi leggiamo quello che è la teogonia esiodea come una teogonia cosmologica della nascita del mondo, e spostando alcuni elementi, spostando alcune cose, alcuni concetti che secondo me sono sempre stati mal interpretati, tipo la figura di Gea per esempio, spostando alcuni elementi le cose appaiono chiare. In pratica tutti quelli che sono i figli di Zeus non sono altro che le forze che si calano fra gli esseri della natura affinché si trasformino in dei. E questo va naturalmente sistemato, perché tutte queste forze, sia le divinità preolimpiche, i titani, e le divinità olimpiche, i figli di Zeus, sono tutti dentro di noi. Essenzialmente dentro di noi ci sono le forze titaniche, ci sono i titani, ma ci sono anche i Zeus e i figli di Zeus, perché i figli di Zeus, facendo un esempio, i tre figli che Zeus ha avuto con Era, altro non sono che le strategie per le quali l'essere natura si sta costruendo. In pratica ogni essere che nasce figlio di Era, cioè figlio dell'essere natura, deve per forza praticare Ares, cioè vive per contraddizione. Nasce Ilizia, cioè nasce come essere fisico, e arriva alla maturità sessuale, si trasforma in Ebe, in giovinezza, e partorisce nuovi figli. Queste sono le tre regole che Giunone e Era, che è l'essere natura, e Zeus, che è l'atmosfera, hanno stabilito per i loro figli affinché costruiscano il Dio che cresce dentro di loro. Ma Era si è presa un'opportunità, cioè si è presa una situazione che le consente di cambiare le carte in tavola, qualora la situazione sia disastrosa, e ha partorito Vulcano, e l'ha partorito alla faccia di Zeus, cioè praticamente Efesto nasce senza il contributo di Zeus, perché Era si è garantita il diritto di far tabula rasa. Nel contempo Zeus ha fagocitato Meti, e attraverso Meti ha dato agli esseri figli di Era uno strumento per diventare eterni, ed è Atena, cioè il vivere strategico degli esseri, la loro tecnica, la loro intelligenza, la loro capacità progettuale. E questo lo ha dato Zeus, fagocitando Meti. E così via. Poi nel commento alla teogonia esiodea, naturalmente, tutte queste opportunità vengono fuori. Bene, questo passaggio, cioè l'intuizione di questo, cioè l'intuizione della presenza del numenoso, del numen, negli oggetti, è il primo passo che fa una persona per riconoscere di vivere in un mondo di dei e di costruire il Dio che cresce dentro di sé. Perché se il mondo è fatto da rappresentazioni divine, è fatto da soggetti che io identifico come dei, in quel mondo io devo costruire le mie strategie di esistenza, e le mie strategie di esistenza in un mondo di dei può essere fatta soltanto dal Dio che cresce dentro di me. E il Dio che cresce dentro di me, i romani lo conoscevano benissimo, perché lo chiamavano genio ognuno. Per cui Daimon lo chiamavano i greci, per esempio. cioè tutte quelle che sono le culture antiche sapevano che gli esseri avevano dentro di sé un potere divino che andava costruito. Poi arrivò il monoteismo, stuprò bambini costringendoli in ginocchio, uccise il Dio che cresce dentro di loro per trasformarli in bestiame da condurre al macello. Uccise la capacità dell'uomo di farsi Dio. Questo è essenzialmente l'arte del monoteismo, l'imposizione di una verità davanti alla quale non c'è più ricerca, non c'è più trasformazione soggettiva, non c'è più manifestazione di se stessi, là la verità che chiede di adeguarsi, che chiede di sottomettersi, che chiede la fede, che chiede l'accettazione. La verità uccide la capacità dell'uomo di trasformarsi, uccide libertà dentro gli uomini. Questa è la differenza che c'è fra il politeismo e il monoteismo. E le due cose sono assolutamente inconciliabili. Bene, io accendo i telefoni, dove le telefonate 049 700 700 e 049 700 838, ancora circa 5 minuti di trasmissione, se qualcuno vuole chiamare. Niente, vi ricordo che questa trasmissione è stata trasmessa in diretta in internet, adesso vedremo un attimino cosa è successo, e fra poco partirà un'altra radio in internet pagana che trasmetterà, invece anziché in diretta, trasmetterà 24 ore su 24 quelle che sono le trasmissioni che sono registrate. Pronto? Per cui non c'è problema, cioè quello che facciamo in diretta mandando in internet è un esperimento che stiamo facendo, che ha i suoi alti e bassi, ha le sue complicazioni tecniche, però vedo che è stato risolto abbastanza bene. Non c'è assolutamente, si può tranquillamente ascoltare, si può tranquillamente ricevere e si procede alle trasmissioni. Vi ricordo che tutte le trasmissioni di 8 anni, cioè di quasi 8 anni, 7 anni e 4 mesi, sono state tutte registrate su CD e praticamente i CD vengono adesso compattati in DVD, cioè c'è una trasformazione dal CD al DVD. Il DVD ha una capacità di contenere una quantità enorme di dati e praticamente da quello che pensiamo con una decina di DVD si contengono 8 anni e quasi 8 anni di trasmissioni radiofoniche di magia, di stregoneria e di paganesimo, e credo che questo sia effettivamente una cosa grandiosa della quale non finiremo mai di ringraziare le persone che l'hanno fatto. Allora, per finire la trasmissione vi ricordo che sabato 21 febbraio alle ore 20:30 qui in sala dibattiti di Radio Gamma 5 terremo il dibattito relativo a Palpare il Mondo, ed è l'ottavo dibattito relativo a Il Crogiolo dello Stregone. Il Crogiolo dello Stregone è fatto da 19 elementi, l'altra volta abbiamo fatto 20 dibattiti per 19 elementi perché l'arte dell'agguato è stata scomposta in due perché era troppo corposa. Praticamente vengono fuori 20 dibattiti, facendo un dibattito al mese vengono fuori quasi 2 anni di dibattiti, se fate i conti questo è l'ottavo e fa parte del secondo ciclo che teniamo qui a Cadoniche in provincia di Padova. Pronto?
Pronto, sono sì. Ferdinando.
Ciao, dimmi.
Ho ascoltato la trasmissione. Tutto bene questa sera?
Oh, che bello!
E quindi andate in diretta internet.
Benissimo.
Bene, ti saluto, buona serata.
Grazie e saluti a casa, ciao.
Bene, allora sappiamo che la trasmissione è andata in internet in diretta e naturalmente sapremo dopo tutti i dati possibili e immaginabili. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sulla Politeistica della Postale 53 Marostica Vicenza, e vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15, per la trasmissione alle 15 alle 16:30 e dalle ore 19 alle ore 20. Ciao a tutti.